Bene, possiamo iniziare. Eccoci nuovamente insieme. Rendiamo grazie al Signore per queste preziose opportunità che ci offre, no? Questi incontri a una chiesa più voce, oltre che rendere grazie per i tanti doni che spesso siamo destinatari senza saperlo. Siate benvenuti e benvenute e ben ritrovati per questa serata sull'ecumenismo. Bentornato e grazie all'amico Don Gianluca Bloncini per aver ritagliato queste ore per noi, per una chiesa più voci. Ci aiuta ad ascoltare, no? Fa risuonare attraverso voci, immagini, il frutto delle sue ricerche, dei suoi studi, della sua passione, della sua fede e anche delle sue tante amicizie che ha coltivato in questi anni, no? Attraverso lo studio, la pastorale, l'insegnamento. Ecco, ci sentiamo questa sera in comunione con la comunità di Tesè e siamo lieti di poter condividere anche noi in amicizia questa serata su ecumenismo, riconciliazione e comunione, scambio di doni, ricerca dell'unità alla luce del cammino intrapreso a Tesè. Questo è il titolo che abbiamo scelto insieme. Ecco, diversi di noi hanno già ascoltato anche la presentazione del suo libro Pellegrini in Oriente, la comunità di Tesè e il mondo ortodosso, la pubblicazione della sua tesi di dottorato. Ecco, non è la prima volta che noi abbiamo modo di ascoltare Don Gianluca e ci fa piacere. È importante che si segua e ci si aggiorni sul cammino che la Chiesa sta facendo, no? Nelle persone di Papa Francesco, ma dei suoi predecessori, per la comunione tra i cristiani e non solo, con le altre religioni. Pensiamo al viaggio della scorsa settimana che ha fatto per incontrare gli Emirati Arabi, dicendo delle parole veramente incoraggianti, certo con una certa delicatezza, ma toccando anche degli aspetti molto significativi, importanti per creare comunione in nome del Dio che si predica, che si prega, evitando appunto di farsi la guerra, cosa che è successa e continua a succedere tutti i giorni. Ecco, ha cercato con questo viaggio coraggioso, che non sarà l'ultimo, ecco, di disarmare in qualche modo i cuori e le mani, no, per una convivenza più umana in nome dello stesso Dio. E allora diamo la parola questa sera a Don Gianluca, poi abbiamo modo, se vogliamo, di intervenire con delicatezza, con argomenti mirati. E saluto i miei confratelli, perché quando vedo i confratelli mi sento, no, sostenuto, incoraggiato. Don Giovanni, Don Gianni, Don Giorgio, il vicario zonale, Don Genesio, sì, salesiano. Bene, a te Don Gianluca e grazie ancora.
Sono io a ringraziare per il tempo che voi avete dedicato, state dedicando questa sera a questo tema, il tema dell'ecumenismo. Quindi un grazie a tutti voi che siete presenti questa sera e che dedicate un po' del vostro tempo, della vostra attenzione, nonostante l'ora e la fatica di una settimana che va concludendosi. Un ringraziamento va a Don Mario, non è la prima volta che mi invita qui a parlare, ma il ringraziamento è rivolto a lui in modo speciale per la sua amicizia di cui mi ha fatto dono da tanti anni, sta facendomi dono, e anche per la riconoscenza che io gli devo, perché quando andavo a studiare a Venezia o a Roma dopo, a Venezia prima e poi a Roma, lui era sempre disponibile a darmi una mano in parrocchia quando era necessario, e per questo, anche grazie a lui, ho potuto compiere questo percorso. Non si cammina mai da soli, si cammina sempre in compagnia, e in compagnia degli altri si hanno delle intuizioni, talvolta si scopre anche la propria vocazione e si è sostenuti nel percorso, e questo è bello. Ed è bello anche che Don Mario mi inviti anche per queste serate, dando spazio e valore non tanto al sottoscritto, ma al lavoro che in questi anni mi è stato dato di realizzare. Questa sera vorrei tenere semplicemente una conversazione, direi. Non è una presentazione di un libro, è la presentazione ancora del tema dell'ecumenismo a partire dall'esperienza di Tesè, ma contestualizzata questa esperienza nell'arco di un tempo più lungo, che è quello del movimento ecumenico. E allora abbiamo scelto insieme a Don Mario questo titolo, Ecumenismo, due punti, riconciliazione e comunione, scambio di doni e ricerca dell'unità alla luce del cammino intrapreso a Tesè. Quindi non si tratta solo di Tesè in questo caso, ma del movimento ecumenico nel suo insieme. A dire il vero dirò pochissime cose, le essenziali, ci sarebbero moltissime cose da dire. E poi una interpretazione di questo percorso alla luce della esperienza di Tesè. Ho scelto di iniziare questa nostra riflessione alla luce della parola di Dio, lasciando che sia la parola di Dio a ispirare i nostri pensieri. Il brano fondamentale che fonda la vocazione ecumenica è contenuto nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Dice Gesù: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me, io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. È la preghiera di Gesù, che offre la sua esistenza per l'unità del genere umano, per il quale dona la sua vita. Poco tempo dopo San Paolo scriveva ai cristiani di Corinto e già ravvisava qualche segno di divisione, di una mancata risposta, di una mancata coerenza rispetto alla vocazione che Gesù aveva consegnato ai suoi. Vi esorto, scriveva San Paolo, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni fra voi, ma siate in perfetta unione di pensieri e di intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io di Cefa e io di Cristo. Cristo, si chiede San Paolo, è forse stato diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefana, ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno. Vedete che il germe della zizzania, della divisione, si insinua fin dagli inizi della storia del cristianesimo, fin dal cristianesimo nella fase più antica. La chiamata di Gesù all'unità trova subito, in alcuni casi, una mancata risposta da parte dell'uomo. Però per 4 secoli, 3 secoli buoni, la cristianità è riuscita a mantenere una certa unità, perché le prime separazioni si sono verificate con il terzo concilio ecumenico, Nicea, Costantinopoli, Efeso. È al concilio di Efeso che si manifesta la prima divisione, quindi è molto antico il problema della divisione tra i cristiani. Ho ripreso questa frase, questo pensiero, che è di Gottfried Hamann, che ho già presentato quella sera dell'11 gennaio a Biella, perché è una frase che sintetizza molto bene quel che è accaduto nella storia del cristianesimo. Gottfried Hamann è uno storico della Chiesa, del cristianesimo, è pastore riformato a Neuchâtel e docente all'Università di Neuchâtel, che io ho incontrato a Grandchamp. Lui dice che nel corso della storia del cristianesimo si è assistito ad una crescente astrazione nel quadro della riflessione teologica. Questa astrazione si è però accompagnata ad una mancanza sempre maggiore di comunione tra i cristiani e con il mondo. Dice Gottfried Hamann, occorre invertire questa tendenza. Le separazioni che si sono venute a creare tra i cristiani sono frutto di quel modo di procedere che va rovesciato nella sua dinamica. Bisogna risvegliare una comunione assopita. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il cristianesimo in Occidente si è incontrato presto con la cultura greca, con la filosofia, e ha cercato di tradurre in categorie filosofiche per comprendere più a fondo molti dei contenuti della fede, soprattutto quei contenuti che venivano messi in discussione venivano riletti, reinterpretati, e vi è stata effettivamente una elaborazione progressiva di un sistema di pensiero, di un sistema ideologico che si è concentrato sulla dimensione razionale, e in virtù di queste astrazioni, se nei primi 3 secoli coloro che non condividevano proprio tutto, che vivevano esperienze differenti, rimanevano comunque nell'alveo della comunione della Chiesa, nel 431 si manifesta la prima divisione tra i cristiani con il concilio di Efeso. Non si vede forse molto bene questa diapositiva, ma nella cristianità antica vediamo che a un certo punto in basso a sinistra c'è scritto Concilio di Efeso 431, c'è una prima ramificazione in quello che è l'albero, potremmo dire così, della evoluzione del cristianesimo. Una seconda divisione avviene con il Concilio di Calcedonia e nascono le chiese non calcedonesi, cioè che non ritenevano di condividere il pensiero dichiarato dal Concilio di Calcedonia. Poi si va avanti con le chiese che nascono dal grande scisma del 1054. Quindi dal 451 è passato mezzo millennio per trovare nuovamente una divisione. Noi siamo abituati a pensare alle divisioni come ad un fatto recente, ad un fatto che risale al XVI secolo, quella con gli ortodossi, questa del 1054. In realtà, come vedete, si tratta di un germe, potremmo dire così, molto antico, che risale fino al terzo concilio ecumenico, 431. E poi andiamo avanti, ci sono varie ramificazioni, non sto a descrivervele tutte. fino appunto al XVI secolo con la riforma protestante. Nasce il restaurazionismo, l'anabattismo, il protestantesimo, l'anglicanesimo, in seguito il veterocattolicesimo, prosegue il cattolicesimo nelle chiese orientali attraverso gli uniati e in basso trovate ortodossia, monofisismo, chiesa assira d'Oriente. Ecco, non so se quando ci viene chiesto quanti sono i cristiani, quante denominazioni sono i cristiani, abbiamo presente che vi siano nell'orizzonte del cristianesimo tutte queste denominazioni. In quest'altra diapositiva vedete la ramificazione che ha avuto la riforma protestante dal XVI secolo in poi. Parto dal basso, l'anglicanesimo, che poi ha dato origine ai metodisti e ai puritani, il luteranesimo, che ha dato origine anche al pietismo, la chiesa riformata, il calvinismo, più in alto, che ha dato origine ai presbiteriani, e poi così via, i battisti, il movimento della salvezza, gli avventisti, i pentecostali, e poi ancora più su, fin dalle origini, gli anabattisti. Potremmo dire che quella vocazione all'unità che abbiamo ricevuto dall'inizio non ha trovato rispondenza, almeno da un certo punto di vista, nel corso della storia del cristianesimo. Adesso io vi pongo una domanda, così non vi chiedo di rispondere. Se vi si chiedesse quante sono le chiese ortodosse, io ho avuto la fortuna di poter studiare rapporti tra Tesè e l'ortodossia, no? Ci viene in mente la chiesa di Costantinopoli, Bartolomeo, patriarca, ci viene in mente la chiesa di Mosca, che sono anche purtroppo di grande attualità in questi giorni. Ma se io vi rappresentassi un po' meglio le cose, vedete che le chiese ortodosse sono piuttosto variegate. E queste sono le chiese ortodosse canonicamente stabilite: Patriarcato di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemme, di Mosca, di Serbia, di Romania, Bulgaria, Georgia, eccetera. Poi abbiamo, non stiamo a leggerle tutte, se no facciamo notte, abbiamo quelle con problemi di riconoscimento e poi le chiese copte. La chiesa copta e la chiesa etiope. Se vi chiedete un po' dove sono queste chiese, perché anche nell'ortodossia esistono i vetero ortodossi e poi gli ortodossi ai quali noi facciamo riferimento, che fanno a loro volta riferimento al patriarcato di Costantinopoli e di Mosca. Ecco, se noi rappresentassimo un pochino i diversi riti che si sono sviluppati nel cristianesimo e li identifichiamo con alcune zone, troviamo ancora queste altre, non so se si veda, un pochino, eh? Quindi le zone sono la Siria, l'Iraq, l'Iran, l'India, l'Egitto, l'Etiopia, i paesi slavi, il Libano, e troviamo il rito caldeo, il rito antiocheno, il rito maronita, alessandrino, armeno, bizantino. È una grande varietà che, da un lato, lo vedremo più avanti, è anche un dono, perché ci sono esperienze diverse all'interno del cristianesimo, letture differenti. Ma se noi pensiamo al fatto che viene meno la comunione, la partecipazione all'unica mensa eucaristica, e il riconoscimento reciproco viene meno talvolta, che è una causa e una conseguenza della mancata comunione eucaristica. Questo è davvero un fatto molto triste che impoverisce l'annuncio del Vangelo. Che cosa è successo nel corso della storia? A partire dal XVII secolo in poi si sono alzati, hanno preso la voce alcuni pionieri dell'ecumenismo, ma è nel Novecento, agli inizi del Novecento, che ci si è resi conto che davvero la divisione tra i cristiani era un ostacolo nella predicazione del Vangelo. E allora vi era l'abitudine di convocare delle conferenze missionarie mondiali. In effetti era in terra di missione che la divisione tra i cristiani creava confusione in chi riceveva l'annuncio del Vangelo. Di fatto, come diceva Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo di Giovanni all'inizio, vi riconosceranno nella misura in cui vi amerete, vi riconosceranno nella misura in cui sarete una cosa sola. E in terra di missione si sperimentava questa grande confusione. Perché? Soprattutto in Cina, ma anche in Africa, in Asia in generale, non vi era la stessa comprensione, le stesse categorie filosofiche non erano riconosciute, non interpretavano, come dire, il pensiero della gente che riceveva l'annuncio, il primo annuncio del cristianesimo. E allora ad Edimburgo nel 1910 vi è stata una grande conferenza, una conferenza mondiale missionaria. Tutte le società missionarie mondiali si sono ritrovate, erano 1200 i rappresentanti, 1000 circa divisi tra Inghilterra e Stati Uniti, 170 dei diversi paesi europei, soltanto una trentina erano i rappresentanti che provenivano da paesi quali la Cina, la Corea, l'India, cioè i paesi delle chiese nascenti, delle giovani chiese. Si erano posti l'obiettivo, questi signori, 1200 persone, pochissime donne in realtà, si erano posti l'obiettivo di evangelizzare entro una generazione il mondo intero. Sognavano, è bello anche questo. E si erano posti il problema della concorrenza, tra virgolette, in terra di missione tra cristiani, che non solo si facevano concorrenza, ma talvolta lottavano gli uni contro gli altri, si opponevano gli uni agli altri, non pregavano insieme, non si incontravano, non si parlavano. Questa data, 1910, dal 14 al 24 giugno, se non sbaglio, questa conferenza di Edimburgo è ritenuta ad oggi il momento costitutivo del movimento ecumenico, cioè il movimento ecumenico parte da lì, con la messa in discussione del proselitismo confessionale e la ricerca di un cammino di riconciliazione tra tutte quelle denominazioni di cristianesimo che avete visto un attimo prima. Questo percorso, faccio un salto lunghissimo, ha portato nel 1948, qui siamo ad Amsterdam, siamo proprio nel centro, in una chiesa del centro di Amsterdam, alla costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che comprende attualmente circa 350 chiese differenti cristiane. Non c'è la Chiesa Cattolica come membro ufficiale per vari problemi, soprattutto all'epoca, ma ancora oggi non è membro ufficiale, perché spetta un membro, cioè un rappresentante all'interno di questa realtà per ogni 25.000 fedeli. La presenza dei cattolici da un lato soffocherebbe la presenza di tutti gli altri, d'altro canto la Chiesa Cattolica ha scelto di partecipare ad un gruppo misto, ad una commissione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in particolare la Commissione Fede e Costituzione, una commissione mista che si interroga sulle questioni dottrinali. Vi sto annoiando, vi sto facendo dormire, spero di no, ho messo un po' di immagini. Siamo nel 1948, ma nel frattempo erano nati tre organismi. Nel 1921 il Consiglio Missionario Internazionale Mondiale, che dava seguito a quella conferenza di Edimburgo. Poi era nato Vita e Azione, un movimento che sosteneva che se la teoria ci divide, come dicevamo all'inizio, la carità pratica, il soccorso nei confronti degli ultimi, quello dovrebbe unirci. In realtà poi si è visto che anche quello, purtroppo, in taluni casi viene affrontato in maniera differente e talvolta ha creato nel corso della storia del movimento ecumenico delle opposizioni. E poi un altro organismo, nato nel 1927 a Losanna, è Fede e Costituzione, una commissione che si è occupata nel corso di questi anni dello studio delle controversie dottrinali, dello studio dei contenuti della fede. Il cattolicesimo, per farla un po' breve, perché sono 37 le diapositive che ho preparato, siamo alla decima, il cattolicesimo come si è rapportato nei confronti del movimento ecumenico? Come vedete, sia la Conferenza Mondiale di Edimburgo missionaria, sia il Consiglio Ecumenico delle Chiese e gli altri organismi di cui vi ho parlato prima nascono al di fuori della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica si era espressa fin nel 1928 con una enciclica, la Mortalium Animos, si era opposta al cammino ecumenico, parlando di falso irenismo, falso pacifismo tra i cristiani. E grazie, faccio un altro salto molto grande, grazie al Concilio Vaticano II, di cui qui vediamo un'immagine, che la Chiesa Cattolica cambia totalmente prospettiva. E dobbiamo davvero ricordare in questo caso la figura di Giovanni XXIII, il quale disse: non stiamo a chiederci chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto, riconciliamoci, mettiamoci sotto uno stesso tetto. Quel tetto fu anche la Basilica di San Pietro, perché furono invitati al concilio anche osservatori non cattolici. Vi erano osservatori, rappresentanti delle altre comunità e confessioni cristiane, e vi erano anche degli invitati, come fu Frère Roger di Thésée, il fondatore della comunità di Thésée, invitato lui e Frère Max Turian come ospiti del segretariato per l'unità dei cristiani. La Chiesa Cattolica conosce una grande svolta con il Concilio Vaticano II nei suoi rapporti, nei confronti delle altre chiese. Che cosa ha generato il Concilio, per farla breve? Ha superato quelle che erano le vie inadeguate precedenti verso l'unità. La via costantiniana, quella politica, che affidava nell'antichità della Chiesa all'imperatore la custodia dell'unità della Chiesa. I primi concili erano convocati non dal Papa, ma dall'imperatore. La via controversistica, quella che ci ha tenuti impegnati per secoli, discutendo chi ha ragione e chi ha torto, che comprendeva l'ecumenismo del ritorno. Che cos'è l'ecumenismo del ritorno? Era quello tipico cattolico che diceva: tornate alla Chiesa vera, tornate in seno alla Chiesa cattolica. Ed era anche l'ecumenismo della missione nei confronti degli altri: andiamo a convertire gli altri perché diventino cattolici. E poi la via dei concili precedenti, Concilio di Lione, il Concilio di Firenze, di cui ricorre un anniversario proprio quest'anno, che era la via unionista, quella dall'alto. I capi delle chiese si mettevano d'accordo, firmavano un documento e i fedeli si dovevano adeguare. Purtroppo non è stato sempre così nella storia, vi sono stati dei tentativi. Le chiese cattoliche orientali vengono da questo tipo di esperienze, ma sono state esperienze che hanno dato dei risultati davvero minimi. Il Concilio invece ha aperto la via del dialogo, della riconciliazione nella comunione da costruirsi insieme, sotto la guida dello Spirito. Un'autentica conversione di tutti a Cristo, innanzitutto a livello personale e poi a livello comunitario. Vedete, il Concilio ispira un ecumenismo che non cala dall'alto per la via politica o per la via della definizione delle controversie da parte dei teologi o per la via dei concili precedenti che sceglievano degli accordi tra le chiese. Il Concilio tende a suscitare un ecumenismo dal basso, che nasce dal cuore di ognuno ed è ispirato ad un percorso di conversione di tutti e di ciascuno a Cristo, come singoli e come comunità. Il grande documento, diciamo, più importante del Concilio Vaticano II fu il decreto Unitatis Redintegratio, che supera esattamente quell'ecumenismo del ritorno dichiarato e percorso dalla Chiesa Cattolica in precedenza. Che cosa arriva a dire il decreto Unitatis Redintegratio? Arriva a dire queste parole: l'unità si ha in virtù del battesimo, e addirittura affronta il tema dell'accesso ai sacramenti da parte dei non cattolici. Già allora diceva cautamente: non è permesso considerare la communicatio in sacris, cioè l'accesso all'Eucaristia, come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani. Questa comunicazione è regolata soprattutto da due principi: esprimere l'unità della Chiesa e far partecipare ai mezzi della grazia. Essa è per lo più impedita, notate queste parole, dal punto di vista dell'espressione dell'unità, cioè non ci sentiamo ancora una cosa sola, non possiamo fare la comunione insieme. Però guardate questa frase che è messa lì, ma è diventata fondamentale nel percorso ecumenico. Però la necessità di partecipare alla grazia talvolta la raccomanda. Cioè già il Concilio molto profeticamente diceva: se non possiamo celebrare l'Eucaristia insieme, non potremmo celebrare l'Eucaristia insieme perché siamo divisi, però la partecipazione della grazia, l'iniziativa di Dio, raccomanda questa realtà. So che parlerete prossimamente in questa chiesa, grazie a Lidia Maggi, del tema dell'ospitalità eucaristica. Ecco, se anche noi cattolici possiamo parlare di questo tema, dobbiamo dire grazie a quanto il Concilio ha affermato a questo riguardo. Poi il Concilio, con l'Unitatis Redintegratio, in realtà anche con la Lumen Gentium e con la Orientalium Ecclesiarum, che formano quella che si chiama un'ecclesiologia complessiva, ha stabilito il principio della gerarchia delle verità, dicendo che ci sono verità più connesse con il nucleo centrale della fede e altre più periferiche. E questo è fondamentale per noi cattolici. Esiste un ordine, dice il Concilio, o gerarchia nelle verità della dottrina cattolica, in ragione del loro rapporto differente col fondamento della fede cristiana. E allora la ricerca dell'unità deve proprio partire dall'essenziale, cioè dalle verità centrali della nostra fede. Il cammino ecumenico ha conosciuto diverse fasi, prima e dopo il Concilio: la via polemica, quella tradizionale, nella quale si cercava di convincere l'altro che si aveva ragione e di portarlo dalla propria parte; la via politica, quella che abbiamo già visto; la via della missione nei confronti dell'altro; la via dell'uniatismo e poi la via del dialogo, che è quella ancora attuale, che unisce due dimensioni: la ricerca della verità nella carità. Però carità intesa non come esercizio della carità concretamente nei confronti di chi è più povero, ma nei confronti dell'altro, il rispetto dei suoi tempi. Il Frère Roger parlava di pedagogia della discrezione nei confronti dell'altro, accogliere l'altro per quello che è. E poi l'impegno comune nei confronti del mondo, quello che viene chiamato ecumenismo secolare. Io so che ricorderete il Cardinal Martini in uno dei prossimi incontri. Ecco, fu proprio lui ad animare il primo incontro a Basilea, ce n'è stato poi un altro a Graz e un altro a Sibiu, che richiamavano l'attenzione dei cristiani tutti nei confronti dei temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Questi temi costituiscono l'oggetto di quel percorso che prende il nome ecumenismo secolare. Adesso vi ho fatto un pochino il quadro, voglio porvi di fronte, spero che si riesca a vedere questa diapositiva, più o meno. Voi partite dall'alto e scendete, sono le diverse articolazioni della Chiesa nel corso della storia. In alto, a sinistra, c'è la Chiesa Cattolica, giusto? Si vede? Un pochino. Ecco, quello è lo schema cattolico, cioè come i cattolici vedono tendenzialmente, adesso non si può generalizzare, come noi cattolici tendiamo a vedere la Chiesa, a interpretare, a leggere il percorso storico della Chiesa, dall'alto in basso, cioè dall'antichità fino ad oggi. La Chiesa cattolica, dalla quale si sono separati i non calcedonesi, la Calcedonia, poi le Chiese ortodosse, nel 1054, e poi nel XVI secolo sono nate le Chiese evangeliche. Questo è il modo di concepire il cristianesimo tipico di un cattolicesimo conservatore, potremmo dire, oppure del cattolicesimo prima del Concilio Vaticano II. A destra vedete come concepisce la Chiesa un ortodosso. C'è la Chiesa ortodossa in alto, che continua a sussistere. A un certo punto si separano le chiese non calcedonesi, sono punti di vista, A un certo punto si separa la Chiesa cattolica dalla Chiesa ortodossa, e dalla Chiesa cattolica a un certo punto si separano le chiese evangeliche. La Riforma era vista dagli orientali come un problema dell'Occidente, in qualche modo. Vedete le due prospettive diverse? Se ognuno mantiene la propria prospettiva e si rimane completamente fermo nella propria prospettiva, vede l'altro a partire da se stesso. Io sono cattolico, tu non sei cattolico, sei un non cattolico. Io sono un ortodosso, io sono un evangelico e così via. Ma chi di noi cristiani può dire di non essere cattolico, cioè universale? Lo diciamo nel credo, credo la Chiesa. Una santa, non lo diciamo solo noi cattolici per denominazione, tutti i cristiani lo dicono, credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Chi di noi può dirsi non ortodosso? Speriamo di essere ortodossi, ortodossi nel senso di giusti in quello che pensiamo, crediamo, giusti nel credere, corretti, giusti nel lodare Dio. Chi di noi si direbbe non evangelico, cioè non non discepolo del Vangelo di Gesù? Allora ciò che noi dovremmo imparare ad essere è essere ecumenici proprio perché cattolici, essere ecumenici proprio perché ortodossi, essere ecumenici proprio perché evangelici, cioè fare dono della propria identità all'altro, perché il cristianesimo, il problema ecumenico è un problema di scontro, adesso dico due parolone, tra autopercezione e eteropercezione. Cioè come ti concepisci, ti comprendi tu e come ti vedono gli altri. Gli ortodossi c'è poco da fare, si vedono come la vera Chiesa, tendono a vedersi. Ora il dialogo, grazie a Dio, ha fatto dei passi molto grandi, così cattolici e così via. Una lettura più ecumenica della storia della Chiesa, una rappresentazione più ecumenica della storia della Chiesa dovrebbe più o meno essere questa. Non si parte dalla Chiesa cattolica o dalla Chiesa ortodossa, si parte da Gesù Cristo. Ricordate quello che diceva il Vaticano II, l'Unitatis Redemptoris Gratia, conversione di tutti a Cristo. L'origine non è la Chiesa, ma è Gesù Cristo. E poi c'è il primo grande scisma, che non si considera quasi mai, lo scisma con gli ebrei, che non si è consumato in un istante, ma nel corso di 3 secoli, dal primo al terzo secolo. E poi una ramificazione delle chiese nestoriane e monofisite ai concili di Efeso e di Calcedonia, poi nel 1054 nasce il ramo ortodosso, quello che noi chiamiamo ortodosso, per questo l'ho messo tra virgolette, e poi nel XVI secolo c'è ancora un'ulteriore suddivisione, la Chiesa cattolico-romana e le Chiese evangeliche. La Chiesa è una secondo la volontà del Signore, e noi lo diciamo quando diciamo il credo, credo la Chiesa una. Questa prospettiva, questo modo di leggere la Chiesa a partire di Cristo, da Cristo, dà una percezione diversa dell'altro. Il riferimento di tutti comune è a Gesù Cristo. Sta allora a misurare la nostra fedeltà non rispetto agli altri cristiani di confessioni differenti, ma rispetto all'origine che è Gesù Cristo, considerando anche i nostri fratelli ebrei. Ecco perché Giovanni Paolo II, in visita alla sinagoga di Roma, li ha chiamati i fratelli maggiori, perché il cristianesimo nasce in seno all'ebraismo e non si separa immediatamente dall'ebraismo. Sarebbe da approfondire questo tema, ma nel corso di 3 secoli. E lo scisma, così viene chiamato dagli ecumenisti, con gli ebrei, è la madre di tutti gli scismi, chiamato così. La prima divisione è avvenuta proprio con gli ebrei, con le conseguenze che noi conosciamo. Non a caso, un grande crogiuolo della vocazione ecumenica, purtroppo e tristemente, è stato il tempo della Seconda Guerra Mondiale, quando i cristiani delle diverse confessioni si sono trovati a vivere quella terribile esperienza della Shoah insieme agli ebrei. Per la prima volta si è pregato insieme, ma dove? Nei campi di sterminio, dove tutti trovavano la morte e dove si era talvolta condannati a quella sorte proprio in quanto cristiani. È quell'ecumenismo del sangue di cui ci parla oggi il Papa, Papa Francesco. Dice: guardate che in certi luoghi della terra non badano se siete cattolici, ortodossi, evangelici, vi vedono come cristiani e come tali vi attaccano, vi aggrediscono e causano la sofferenza. Ecco, dovremmo imparare un pochino, guardando alla storia, credo, e guardando anche alla geografia del mondo, a relativizzare, a comprendere il ruolo dei cristiani nel mondo. Io non so se si veda questa diapositiva, pochissimo. Pazienza, non tutto è essenziale. Comunque rappresentava le religioni nel mondo e il cristianesimo, che rappresenta una buona, un'ottima percentuale, però è piuttosto ridotto e si concentra soprattutto il cattolicesimo, che sarebbe rosso, ma qua non si vede, credo, vero? Non si vede, pazienza, le facciamo passare. Facciamo un'altra serata su questi argomenti. Io ho messo questa diapositiva, che si vede ancora poco, forse, che dà idea della varietà del cristianesimo. Vi sono diverse sacerdoti e vescovi e pastore, donne e anche ordinazione. Bene. Torniamo indietro, torniamo a Tesè a questo punto. Se abbiamo inquadrato un pochino quello che è il movimento ecumenico, vediamo che cosa diceva Fra Roger di Tesè rispetto al movimento ecumenico. Diceva che la vera storia del movimento ecumenico non si scriverà mai. Essa è nelle piccole grandi fedeltà di quelli che assumono il combattimento fino al più profondo del loro uomo interiore. Per tanto tempo ancora l'ecumenismo sarà un cammino controcorrente rispetto ai conformismi. Il dialogo con quelli che sono più lontani non andrà mai da sé, non andrà mai da se stesso. Chi non vivrà questo combattimento interiore con se stesso può chiedersi se il suo ecumenismo non sia una pianta senza radici. Che cosa fa Fra Roger? Riporta la questione a livello personale, esattamente, se vi ricordate, come faceva il Concilio con l'Unitatis Redintegratio. Diceva che l'ecumenismo, la ricerca dell'unità, è una questione di conversione del cuore, conversione di ciascuno e di tutti insieme a Gesù Cristo. Se non c'è questo combattimento interiore di una ricerca della riconciliazione della persona innanzitutto con se stessa e con Dio, l'ecumenismo, diceva Fra Roger, è una pianta senza radici. E poi poneva, come fa anche il decreto Unitatis Redintegratio, la questione fondamentale. Se la Chiesa, e l'abbiamo sentito nel brano iniziale del Vangelo di Giovanni, se la Chiesa è stata chiamata dal Signore ad essere un fermento di comunione nella famiglia umana, a tutto questo c'è un prerequisito, una cosa necessaria da realizzare prima, una riconciliazione che non si faccia attendere tra i cristiani, anche tra i cattolici. Per essere fermento di comunione, capaci di portare avanti un messaggio di amore e di riconciliazione, sosteneva Fra Rogè, occorre che anzitutto ci riconciliamo fra di noi, altrimenti viene meno la credibilità dell'annuncio cristiano. In più lui era convinto, questa diapositiva l'ho già proiettata l'11 di gennaio a Biella, che più che di idee, il mondo di oggi, contemporaneo, ha bisogno di immagini, di realizzazioni. Pensate, scriveva queste cose nel 1966. Pensate al ruolo che l'immagine ha avuto nel tempo successivo e il ruolo che ha oggi. Nessuna idea saprebbe accreditarsi senza essere sostenuta da una realtà visibile, se no diventa ideologia. Vi ricordate quella frase di Gottfried Hamann all'inizio, che diceva che nel corso del cristianesimo si è andati sempre più teorizzando ed è venuta meno la comunione? Però Roger dice che bisogna fare esattamente l'opposto, ripartire dalla comunione, non evitando di teorizzare, ma dando dei segni concreti di unità, leggibili non solo dalla ragione dell'altro, ma attraverso la via esistenziale, la via dell'esperienza, la via della condivisione. Fra Rogè non nega l'importanza della verità, ma mette al primo posto la verità dell'unità, della sua realizzazione concreta. Io adesso non sto a leggervi, a tradurvi tutto, perché sennò vi faccio dormire davvero. Ma lui sosteneva che se c'è una verità nel cristianesimo, una verità prima, è quella della nostra unità. Se ci accordiamo, tra virgolette, nel senso che anticipiamo insieme dei segni di comunione vissuta, l'accordo sulle verità secondarie procederà da sé. E questo è vero. È vero perché da quando i cristiani hanno iniziato a dialogare, anche con i cattolici, quindi dal Concilio Vaticano II in poi, i dialoghi tra le confessioni si sono moltiplicati. Se voi andate anche solo su internet a ricercarli, sono tantissimi, a livello locale, a livello regionale, a livello internazionale. Pensate soltanto alla dichiarazione comune sulla giustificazione tra cattolici e luterani, che è andata alla radice del problema che aveva visto nel XVI secolo separarsi i cristiani su questo nucleo della fede. Pensate ad un altro evento agli inizi degli anni Ottanta, quando Giovanni Paolo II voleva far visita alla Germania, voleva recarsi in Germania, era stato iniziato un percorso di studi sulle antiche controversie dottrinali tra cattolici e luterani e protestanti evangelici. E si era arrivati, il presidente della parte cattolica era Josef Ratzinger, si era arrivati a dire che le accuse che ci rivolgevamo nel XVI secolo non tenevano più oggi, cioè non erano più applicabili ai cristiani di oggi. Pensate che cosa ha fatto, che cosa ha creato, che cosa ha prodotto. Poi se avrete pazienza di vedere, di leggere qualcuno di questi documenti, che cosa ha prodotto il fatto di mettersi insieme dinanzi alla scrittura, dinanzi alla storia, condividere i pensieri, ma di realizzare quel primo segno di unità che è lo stare insieme, il pregare insieme, il fare insieme ricerca e studio. Ecco, Fra Rogè diceva proprio questo. Di nuovo, non cerchiamo chi aveva ragione, chi aveva torto nel passato, Guardiamoci oggi negli occhi, anticipiamo dei segni di comunione, riconosciamoci l'un l'altro come cristiani, non a partire da noi stessi, ma a partire dall'esperienza dell'altro. Costruiamo percorsi concreti di comunione. L'ecumenismo non è qualcosa di astratto, è qualcosa di vissuto, di concreto, e allora faremo dei passi avanti nella acquisizione di una ancora consapevolezza più grande della verità e anche di quelle verità più difficili da condividere. Era lo spirito di Giovanni XXIII che l'aveva sostenuto. Sapete, vedete quanto è giovane, spero si veda. No, peccato, pazienza, ve le mando poi. E c'è Fra Roger e Papa Giovanni, si vede qua, un pochino. Fra Roger molto giovane, Papa Giuliano del 15, Papa Giovanni, e fu Papa Giovanni a ispirare Fra Roger. Lui diceva che era il vero fondatore di Tese. Il vero fondatore di Tese non era lui, ma era Papa Giovanni. Perché a un certo punto Fra Roger, all'epoca, aveva chiesto a Papa Giovanni se poteva lui come protestante calvinista, riformato, considerarsi in comunione con la Chiesa Cattolica. Ne aveva chiesto proprio a tu per tu. E Papa Giovanni aveva fatto dei gesti con le mani, indicando dei cerchi. Era l'ecclesiologia dei cerchi concentrici, ma proprio gliel'ha fatta sotto gli occhi. Gli ha detto, la Chiesa, non disse la Chiesa Cattolica, la Chiesa è formata da tanti cerchi concentrici. Non gli disse tu sei dentro, ma Fra Roger lo capì al volo. E pensate che il cardinal Bea, che era colui che si occupava del segretariato per l'unità dei cristiani, aveva subito dopo il concilio, chiamo Paolo VI, aveva scritto a Tese dicendo guardate che se voi ritenete io posso chiedere a Paolo VI di concedervi di comunicare l'Eucaristia cattolica. Siamo molto lontani rispetto a questi dialoghi sull'ospitalità eucaristica di oggi. Fra Roger rispose di no, non perché voleva essere poco rispettoso, ma perché disse non vogliamo essere i soli. Poi di fatto lui si comunicò all'Eucaristia cattolica, lui e altri frati, con tutta la comunità nel corso del tempo, ma soltanto nel 1972, il 7 di settembre. Perché? Perché il giorno dopo entrava in comunità il primo frer cattolico. Per la prima volta un cattolico è diventato frer, fratello monaco della comunità di Tese. L'8 settembre 1972, frer Guilain, che è un medico che ha... è vissuto in missione nei paesi indiani per tutta la sua esistenza. Lui doveva diventare cattolico, doveva impegnarsi nella vita comune, nel celibato, nella povertà, nella vita di monastica, nelle mani del priore di Tese. E lui, Fra Roger, aveva posto la questione al vescovo di Autun, che è la diocesi dove si trova Tese in Francia. Aveva detto, ma io come faccio a ricevere le promesse da un fratello se non sono in comunione con lui, se non comunico alla stessa mensa? Quale comunione può esserci tra di noi? Vedete, in Fra Roger, come forse dovrebbe esserci nella mente di ognuno, la comunione non è qualcosa che si costruisce per volontà degli uomini, ma è un dono di Dio da accogliere e da condividere. E il dono viene attraverso la via sacramentale, il dono dello Spirito. Fra Roger aveva questa convinzione molto forte e diceva io non posso ricevere le promesse da un frate cattolico se non partecipo alla stessa mensa. E così avvenne che Fra Roger si comunicò all'Eucaristia cattolica e non soltanto lui ma tutta la comunità in seguito, prima a livello locale in maniera molto locale, tra virgolette, anche non nascosta, mai nascosta, ma sicuramente non plateale, perché il vescovo Monsignor Le Bourgeois andava a Tese, celebrava la messa già prima ma poi quando aveva visto che i tre non potevano accostarsi alla mensa, aveva smesso di celebrare. Più avanti, dopo questo evento, riprese la celebrazione, e quando i frati di Tesei arrivarono a Roma per la prima tappa del pellegrinaggio di fiducia sulla terra, seguiti dai giovani che li accompagnavano, un incaricato andò e portò l'Eucaristia ai frères. Il frère Charles Jean, che mi ha raccontato questo aneddoto, questo evento, mi disse: se a Autun Roma poteva non essere informata, sicuramente quando siamo andati a Roma, colui che è venuto a portarci la comunione era ben consapevole e ben autorizzato di compiere un gesto del genere. Come voi sapete, poi Fra Roger si è comunicato all'Eucaristia Cattolica lungo tutta la sua esistenza, fino alla fine, quando andò ai funerali di Giovanni Paolo II, poco prima di morire, poi anche lui pochi mesi prima della sua morte, si vide proprio Josef Ratzinger, allora cardinale ancora, che dava la comunione a Fra Roger. E i tradizionalisti, prima di tutto francesi, si sollevarono e dissero: qui è successo qualcosa, o la prassi eucaristica cattolica è cambiata, oppure Fra Roger si è convertito al cattolicesimo. Venne emessa una nota dal Vaticano, senza darle grande importanza, affidato soltanto all'addetto della sala stampa, anche perché questo fatto aveva creato polemiche in Germania e il nuovo Papa Benedetto XVI si preparava ad un viaggio in Germania, si voleva dare chiarezza. Perché? Perché c'era stata questa reazione da parte dei più conservatori, che si erano in qualche modo, avevano messo in discussione il percorso che Fra Roger aveva compiuto. Secondo me vi sto un po' annoiando, o sbaglio? Non lo so. Ancora, Fra Roger sosteneva questo: volendo che il mondo si faccia con noi, che il mondo si costruisca con noi, noi crediamo necessario, ripeto quello che ho detto prima, cercare innanzitutto la nostra unità e di offrire e di dare come prerequisito alla missione cristiana, dinanzi ad un mondo che non può credere, la ricerca prima della nostra unità visibile. Questo è il contenuto della mia tesi di licenza, perché Fra Roger riteneva che l'unità tra i cristiani fosse un prerequisito della credibilità del Vangelo. Dice: il mondo, notate, non che non vuole credere, ma che non può credere, per la controtestimonianza dei cristiani che sono divisi tra loro. Vi ricordate la conferenza di Edimburgo del 1910? Vi fu un rappresentante di una società missionaria in Cina che si sollevò ad un certo punto, prese la parola e disse: ma guardate che in Cina non vi capiscono, in Cina non capiscono le differenze dottrinali che voi presentate, sono confusi, non hanno una preparazione, forse l'ho già detto prima, da un punto di vista filosofico, la gente che riceveva l'annuncio cristiano non è in grado di comprendere le ragioni per le quali voi non andate d'accordo, anzi vi combattete gli uni gli altri. Siamo nel 1910. Veniamo alla prima delle parole che ho messo nel titolo, che abbiamo messo nel titolo di questa serata. L'ecumenismo per Fra Roger è anzitutto riconciliazione. La riconciliazione lui la intendeva su tre livelli, anzitutto della persona. Vi ricordate quando diceva che se una persona non cerca l'unità in se stessa, può chiedersi se il suo ecumenismo non sia una pianta senza radici? Ecco, innanzitutto Fra Roger parla di ecumenismo della persona. Siamo ecumenici nella misura in cui cerchiamo la riconciliazione con noi stessi, anzitutto, con i nostri vissuti, anche quelli più discutibili, anche quelli che non comprendiamo, anche con il nostro stesso peccato, cioè le oscurità della nostra esistenza, che dobbiamo accogliere, accettare, sapere che esistono, mai rinnegare. Usava un'espressione Fra Roger che diceva: bisogna rifiutare qualsiasi maschera, cercare la verità di se stessi nella trasparenza più possibile, sans abilité et sans fard, senza abilità e senza trucco, diceva Fra Roger, e lui c'era riuscito, era trasparente nella bellezza della sua testimonianza. Quindi la ricerca anzitutto nel cuore dell'uomo dell'unità, della pace. Lui parlava di una pedagogia maieutica dell'interiorità, cioè far nascere l'unità, permettere anzi all'unità di nascere dal cuore della persona. Dopodiché cercare la riconciliazione tra i cristiani, quella che ho nominato prima, la pedagogia della discrezione, che conosce la gerarchia delle verità ed è convinta di un fatto fondamentale, questo sempre per Fra Roger, la convinzione della permanenza della Chiesa indivisa. Fra Roger dipingeva la Chiesa con questi tratti, diceva: è come un fiume sotterraneo che talvolta riemerge e talvolta nuovamente si nasconde nel corso della storia. E il concilio, per Fra Roger, che vi aveva partecipato, aveva mancato soltanto due mattine, era stato assente in tutte le sessioni del concilio. Il concilio per lui era uno di quei momenti in cui la Chiesa era emersa nella sua verità, nella sua verità di essere Chiesa indivisa. Questa stessa convinzione la condivideva Olivier Clément, grande teologo ortodosso al quale mi sono ispirato nella mia tesi di dottorato, di cui è frutto il libro di cui parlava all'inizio Don Mario. Ci sarebbero tante cose da dire a questo riguardo. Il faut creuser, diceva Fra Roger, cioè bisogna scavare per ritrovare l'unità, bisogna andare nella profondità. Non si tratta di mettersi d'accordo su un minimo comune denominatore, ma di andare al livello più alto possibile della comunione. Ecumenismo della persona, ecumenismo tra i cristiani, quindi ricerca della riconciliazione, della persona umana tra i cristiani e poi con il mondo. Il primato della testimonianza nei confronti del mondo e soprattutto la solidarietà vissuta. Per Fra Roger la Chiesa non è fine a se stessa, ma neanche per nessuno di noi, io spero, se no diventeremo autoreferenziali. Noi cerchiamo l'unità non per essere più belli, più buoni, ma cerchiamo l'unità per essere più veri fondamentalmente, e di conseguenza magari anche un po' più belli da vedere, non esteticamente, e un po' più giusti secondo la volontà di Dio. Noi cerchiamo la nostra stessa verità cercando l'unità della Chiesa e di conseguenza quell'unità che è la nostra condizione di presentabilità, potremmo dire, al mondo. Come presentarsi ad annunciare un messaggio di amore quando si è divisi. E qui abbiamo una delle frasi che Fra Roger scriveva a proposito della unità dell'essere umano, della singola persona. In ogni essere umano vi sono delle regioni poco raggiungibili, a volte ci fanno male, parlava dell'esperienza di ognuno, chi son me, che dormono un po', non mi viene la parola esatta italiana, delle regioni poco raggiungibili, a volte ci fanno male. Sono come un vasto universo animato da molteplici forze contraddittorie. Vedete come descriveva bene il cuore dell'uomo. Lui stesso aveva vissuto questa dimensione, che provengono a volte forse da una memoria ancestrale, esplicita oppure no, e anche talvolta dalla memoria dell'infanzia. Quante volte Fra Roger parla delle ferite subite nell'infanzia che durano tutta una vita. Queste correnti contrarie della nostra personalità possono rinchiudere in prigioni interiori. Visitare queste prigioni in presenza del Cristo cioè avendo il coraggio di mettere dinanzi a Dio tutti noi stessi per quello che siamo, in un pellegrinaggio interiore di tutta una vita, ed ecco che i muri crollano. Al loro posto si distendono spazi di libertà. Sorpresa, tutto un universo di tormenti si è dissipato. È bella questa, leggete se avete tempo qualche scritto di Fra Rogent, no? La lotta interiore, la lotta innanzitutto con se stessi, la ricerca della pace. Non a caso questo brano è scritto in fleuriste desert, fioriscano i tuoi deserti. E poi ancora il percorso di riconciliazione che ha compiuto lui, sull'esempio della nonna materna. Io adesso non voglio riprendere tutto il discorso che ho già fatto l'11 di gennaio, perché davvero vi annoierei a morte. Però Fra Rogent ha fatto quel percorso di riconciliazione nei confronti della fede cattolica, perché da bambino e da giovane aveva avuto una nonna. Questa nonna, durante la prima guerra mondiale, ve lo ripeto a grandi linee perché forse molti di voi erano già a Biella l'11 di gennaio, lo sentirebbero, sarebbe un po' pesante come cosa, viveva a nord della Francia, già vedova, i figli al fronte, due bombe erano cadute nella sua casa, una nello studio del marito, che è tra i libri, ma non era esplosa, grazie a Dio, l'altra era caduta nel giardino. Le era stato detto di evacuare la casa, di fuggire, lei era già grande di età, e lei si era rifiutata di fuggire, aveva detto no, io rimango qui nella mia casa e ne faccio un luogo di accoglienza per i profughi. Ancora oggi si parla, grazie a Dio, di questi temi. E l'esempio, durante la prima guerra mondiale, i profughi chi erano? Soprattutto quelli più in difficoltà erano le donne in attesa, in gravidanza, ed erano i malati, gli anziani. E questa donna accolse nella sua casa donne e malati lungo tutta la prima guerra mondiale, rischiando la sua vita. Quando finì la prima guerra mondiale, lei si disse, ma la verità delle cose è che durante questa guerra i cristiani si sono combattuti tra loro con le armi, perché erano cristiani dall'una e dall'altra parte. E allora lei, che era evangelica, ma di un antico ceppo evangelico, ben convinto, riformato, nella sua casa c'era ancora la stanza, stanza segreta, dove si rifugiava il pastore all'epoca delle persecuzioni dei cattolici, in quel caso nei confronti degli evangelici. Era ben convinta della sua fede, ma proprio per essere diventare un segno di riconciliazione tra i cristiani, iniziò a frequentare una chiesa cattolica e arrivò al punto di fare la comunione. Stiamo parlando degli inizi del Novecento. Qui non so se si vede, c'è l'immagine di Fra Rogent con la sua nonna. Lui ebbe questo esempio presente in tutta la sua vita, e quando nel 1980, spero di trovarlo, no? Non ce l'ho qui, ve lo dico però, quando nel 1980 si presentò a Roma da Giovanni Paolo II, non da solo ovviamente, lui andava tutti gli anni dai papi fin da Pio XII, andava in visita ai papi annualmente fin dall'epoca di Pio XII, quando era molto giovane, favorito in questo dal cardinale di Lione, il cardinale Gerier. Però quando volle esprimere il suo percorso di riconciliazione a Papa Giovanni Paolo II, gli disse: ho seguito l'esempio della mia nonna e ho cercato di riconciliare la fede delle mie origini, usò queste parole, con la fede cattolica. Lui sosteneva che la riconciliazione era possibile senza rinnegare la propria fede di origine, ma che la riconciliazione fosse un passo avanti da fare insieme da parte di tutti e di ciascuno, ma senza rinnegare, perché lui diceva che rinnegare va contro l'amore, e se il cristianesimo è, tra virgolette, la religione dell'amore, rinnegare va contro l'edificazione della Chiesa. Colui che ferisce attraverso il rinnegamento i propri genitori che gli hanno trasmesso la fede, non edifica la Chiesa, ma la ferisce. Non so se è chiaro come concetto. C'è questa centralità dell'amore, la comprensione del cristianesimo come della religione, tra virgolette, poi vi dico perché dico virgolette, la religione dell'amore. Fra Roger affermerà per tutta la sua esistenza due realtà, anzi una sola: la fondamentale bontà di Dio e la fondamentale bontà di ogni essere umano. Si era rifatto a Isacco di Nive, il quale diceva che Dio non può che donare il suo amore. Lui aveva patito, soprattutto durante la sua giovinezza, siccome apparteneva ad una famiglia di un orientamento un po' puritano, aveva un po' patito certi moralismi che vi erano in seno anche alla sua confessione di appartenenza, e aveva fatto molta fatica a vedere in Dio il volto di un padre. A un certo punto aveva compreso invece che Dio non può che donare il suo amore. Pensate quanto male può fare all'umanità e soprattutto ai giovani presentare un Dio giudice, un Dio padrone, un Dio che scruta non per amare ma per condannare, per punire, per riprendere, per giudicare. Fra Roger aveva vissuto questo transito all'età di 16 anni all'incirca. Aveva avuto questa acquisizione interiore e nel contempo uno sguardo positivo nei confronti di ciascun essere umano. Si era chiesto allora: esiste sulla terra un posto dove ciascuno possa sentirsi accolto per quello che è, con tutto se stesso? Forse no. E lui diceva nei suoi diari: mi sentì una voce, tra virgolette, non che sentì veramente una voce fisicamente, ma interiormente, che gli disse: comincia tu a metterti in ascolto dell'altro, a accogliere gli altri così come sono. Ed è per questo motivo che riprese l'esempio della nonna, andò in Francia, fondò una comunità dove i giovani iniziarono ad andare numerosi, ancora oggi affluiscono numerosi. Attese si è accolti, in realtà, per ciò che si è, senza artifici e senza trucchi, come osava dire Ferrarosé. Ci si sente accolti in questo modo. Porricoeur, grande filosofo, diceva che a Tese esiste un tropismo della bontà e che se le religioni hanno una funzione è proprio quella di liberare il fondo di bontà degli uomini, lui che metteva in discussione il valore della religione. Un'altra sottolineatura di Fra Roger è quella del cristianesimo come comunione. Vi ricordate all'inizio di questo percorso quando si diceva ecumenismo, riconciliazione, comunione, scambio di doni? Ecco, questo è il punto. Per Fra Roger il cristianesimo non è una religione in senso stretto, ecco perché prima vi dicevo bisogna mettere le virgolette, ma per Fra Roger il cristianesimo è l'offerta di una comunione in Cristo con Dio ad ogni essere umano. E nell'ultimo suo libro, Dieu ne peut qu'aimer, proprio Dio non può che amare, diceva che comunione è uno dei più bei nomi della Chiesa. Anche il Concilio Vaticano II ha fatto sua l'ecclesiologia di comunione nella Lumen Gentium e legge la Chiesa a partire dal mistero di Dio, non a partire dalla dimensione societaria, giuridica, umana, orizzontale, ma dalla dimensione verticale. Essere Chiesa è dono di Dio, perché è un dono di comunione. Ma come dicevo prima, cercavo di dire prima, essere Chiesa non è per noi soltanto, ma l'essere Chiesa è per il mondo. e la bellezza di questa comunione deve trasparire, grazie all'unità ritrovata o comunque vissuta, anticipata, e diventare una testimonianza credibile nei confronti del mondo. Perché vocazione della Chiesa, lo dice Fra Roger, ma lo dice la dottrina cattolica, è di essere fermento di riconciliazione, di unità all'interno della famiglia umana. E allora viene il terzo punto, lo scambio dei doni. Se noi mettiamo al primo posto l'amore, l'amore di Dio, e mettiamo al primo posto il comandamento dell'amore, dobbiamo guardare all'altro non come ad un estraneo, tantomeno come ad un nemico, all'altro cristiano in questo senso, ma in virtù del battesimo lo riconosciamo come fratello e viviamo la riconciliazione nella logica dello scambio dei doni. Ha ricevuto il dono dello Spirito e noi dobbiamo riconoscere in lui ciò che Dio vede in lui, non ciò che io vedo in lui a partire da me stesso. Occorre comprendere che l'unità è dono di Dio ed è in vista della missione, che si coniuga con due termini, Eucaristia e servizio, mai l'uno senza l'altro. Occorre comprendere ancora che essere cattolici in senso proprio significa essere universali. Se avrete tempo, leggetevi che cosa dice Yves Congar a proposito di questa identità tra cattolicità e universalità. Congar parla di una cattolicità non solo rispetto, di una fedeltà, scusate, di una fedeltà alla cattolicità non solo nel senso del guardare indietro alle origini del nostro essere cristiani e cattolici, ma anche nel guardare avanti, perché il cristianesimo è una religione profetica, cioè che attende un compimento, lo diciamo anche quando celebriamo l'Eucaristia, nell'attesa della tua venuta. Noi attendiamo un compimento, ciò che saremo non è ancora stato svelato, ci dice la Scrittura. Attendiamo l'universalità, il compimento anche grazie alla condivisione dei doni di ciascuno, alla ricostruzione, diciamo così, di quella comunione che Dio desidera per noi, dando, distribuendo i propri doni. Quindi una ricerca della fede e della cattolicità, della pienezza della fede, senza negoziazioni. Quel che dicevo all'inizio, a un certo punto, cercando di dire che l'ecumenismo non deve essere la ricerca di un comune minimo denominatore tra i cristiani, mettiamoci d'accordo su tre cose e siamo a posto, ma la ricerca del livello massimo possibile, camminando tutti insieme in avanti. Qual è allora lo specifico di Tesè? Ho cercato di elencare ancora oggi pomeriggio questi punti. Innanzitutto il primato dell'amore. Quando si parla di Dio, quando si parla dell'uomo, quando si parla della relazione con se stessi, quando si parla della relazione con l'altro, quando si parla dell'edificazione della Chiesa, quando si parla del rapporto con il mondo, va coniugato con il verbo amare, tutto ciò. Poi il primato della grazia. L'unità non è qualcosa da costruirsi a tavolino. L'unità è un dono di Dio da scoprirsi. Fra Roger lo chiamava il Cristo di comunione. Poi Tesè ha saputo unire sempre, tenere sempre uniti in equilibrio le dimensioni della lotta in favore dell'altro, dei più poveri, dei più deboli, e la dimensione della contemplazione, vivendo l'equilibrio tra dimensione eucaristica celebrativa e dimensione di servizio che è l'Eucaristia vissuta. Poi l'unità come verità da viversi, innanzitutto, acconsentendo alla totalità del mistero della fede. Fra Roger usava il verbo consentir, acconsentire, anche al passare degli anni, diceva, acconsentire anche alle proprie fragilità, ma acconsentire soprattutto dando fiducia al mistero della fede nella sua interezza, facendo quel pellegrinaggio interiore di cui ci parlava in quella frase prima. Poi ancora, Teseo da sempre ha cercato di essere un segno di anticipazione, una parabola di comunione nella Chiesa e nei confronti del mondo, per consentire, uso lo stesso verbo che usava Fra Roger, il riemergere di quel mistero della Chiesa indivisa, cui ho accennato prima. Potremmo dire ancora che Fra Roger, con il suo pensiero, e la comunità di Tese hanno corretto ogni possibile deriva gnostica. Lo gnosticismo, che si è manifestato agli inizi del cristianesimo, divideva spirito e carne, dimensione spirituale e dimensione materiale, Dio uomo, corpo anima, o corpo spirito, Chiesa mondo. Qualsiasi possibile deriva è, nel pensiero del fondatore di Tese, superata. Quella riconciliazione con l'esperienza umana, l'esperienza di sé, riguarda anche la dimensione del corpo. La relazione con la comprensione dell'unità tra Dio e uomo in Cristo è fondamentale nel pensiero di Fra Roger e nel vissuto di Tese, così come la non separazione tra l'orizzonte della Chiesa e l'orizzonte del mondo. Tant'è che in Fra Roger si trova ciò che risuonava sulle labbra di Silvano del Monte Athos, e cioè l'aspirazione universale alla salvezza, cioè di ogni essere umano. È il passaggio da un cristianesimo ideologico a un cristianesimo non più ideologico, potremmo dire ad un'epoca post-confessionale, cioè è l'orizzonte verso cui il cammino ecumenico procede fino da uno dei suoi padri fondatori, spero che si veda, è Paul Couturier. Abbiamo appena terminato da pochi giorni la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Fu voluta da uno che non era cattolico, che si chiamava Paul Watson, fino tanto tempo fa, all'inizio proprio del Novecento, poi venne ripresa da Paul Couturier, prete lionese, che riprese e rilanciò in ambito cattolico quando ancora non si poteva pregare con altri cristiani. Lui fu, tra virgolette, come diceva Fra Roger, un obiettore di coscienza rispetto alle sclerotizzazioni confessionali. E Paul Couturier fu anche ispiratore di Fra Roger, fu lui a pagare carta e stampatori per la pubblicazione della prima regola di Tese, il primo opuscolo che Fra Roger scrisse di poche pagine dattiloscritte proprio agli inizi della sua vita a Tese, nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, quando carta e stampatori mancavano. Paul Couturier fu l'iniziatore dell'ecumenismo spirituale, che non è spirituale nel senso di sulle nuvole, ma che parte dal cuore dell'uomo, quello di cui ci parlava prima Fra Roger. Ecumenismo spirituale che è stato consacrato, tra virgolette, proprio dal Concilio Vaticano II con il decreto Unitatis Redemptoris Gratiae al numero 8, che diceva: questa conversione del cuore e questa santità di vita, insieme con le preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani, devono essere considerate come l'anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale. Veniva finalmente accolta l'istanza di Paul Couturier, il quale diceva: l'unità si farà nei modi e nei tempi che Dio vorrà. E voleva che si realizzasse un monastero invisibile di preghiera per l'unità e nel contempo un monastero visibile. Quando fece visita a Fra Roger la prima volta, fu il primo prete a celebrare l'Eucaristia a Tese, disse, ritornando a casa sua, annotò nel suo diario: mi sto rendendo conto che il primo monastero visibile dell'unità sarà protestante. Fra Roger, a Roma, ai funerali di Giovanni Paolo, si vede la foto? No? Pazienza. Vorrei concludere, perché penso di avervi annoiati a sufficienza, spero di no, un pochino, con una invocazione di Fra Roger, che è rivolta alla Chiesa. E io vi trovo parecchie consonanze anche con quanto Papa Francesco, l'attuale pontefice, dice della Chiesa. Ve la leggo. Chiesa, divieni ciò che sei nelle tue profondità, terra dei viventi, terra di riconciliazione, terra di semplicità. Chiesa, terra dei viventi, rispondi alla nostra attesa. Apri le porte della speranza, irraggerà, risplenderà come un sole d'estate. Chiesa, sii terra di riconciliazione. Tu non lascerai più, mai più, il Cristo squartato che giace sul bordo della strada. Allora, la divisione dei cristiani in diverse confessioni non terrà più. La riconciliazione visibile tra i cristiani non sopporta più ritardi. Riconciliarsi non per essere più forti contro qualcuno, chiunque, ma anzitutto per essere fermento di pace e di fiducia in tutte le nazioni del mondo. Chiesa, sii terra di semplicità. Ci vuole così poco per accogliere. I mezzi semplicissimi sostengono una comunione. I mezzi forti fanno paura e ci strappano dall'universalità dell'appello del Cristo. Se organismi e amministrazioni di Chiesa lasciassero più che mai il loro ministero trasfigurarsi dal fuoco che sgorga da un cuore pastorale, lungi dall'accumulare, osa condividere. Chiesa, sii terra di condivisione per essere anche terra di pace. Amen. Grazie.
Volentieri, fortunati i parrocchiani di Valle San Nicolao, un parroco così. Ma avessimo noi, però. Cosa dici? Sono le 10:30.
Sì, l'ho tirata lunga, ma io quando inizio a parlare di queste cose.
Grazie, grazie.
Facciamo... Ma voi avete potuto distrarvi, io no.
Complimenti, ce ne verrai poi a riprendere ancora pezzo per pezzo. Non so se c'è qualcuno che vuole brevemente fare qualche intervento, altrimenti sono le 10:30. Non per impedire,
Io dico solo che così bello, tu hai degli occhi intelligenti ed è così bello vederli brillare quando parli di te, e questa è una gioia anche per le persone che hanno posizioni molto diverse come me. E il tuo libro è interessantissimo, la conferenza di stasera merita davvero tutto il mio ringraziamento.
Per le domande bisognerebbe conoscere bene i problemi, e di fronte a uno che li conosce così. Lei ha presentato l'ecumenismo alla fine come un problema quasi risolto o risolvibile, come un problema già risolto, perché come lo presenta alla fine, e però sembra facile, sembra attuabile. Invece, lo so, è molto difficile, ho letto un po' qualcosa e so che è molto difficile.
Ci sono, mi hanno colpito due cose. Una che ha detto che l'unità è da scoprire, e questo è molto bello, è un approccio diverso al concetto di unità, alla ricerca dell'unità. Del resto è stato Cristo a parlare di unità, è stato lui a dire l'unità di Cristo. La seconda cosa che ha detto che mi ha molto interessato è questa gerarchizzazione dei valori, perché questo sicuramente permette un approccio, facilita sicuramente il discorso, perché è stata assente la teologia da questo discorso, che è comunque un punto di, fino adesso è stato un punto di discussione molto forte tra ortodossi e cattolici. Ci sono delle grosse differenze dalla visione della Trinità ai dogmi, compresi gli ultimi dogmi, cioè ci sono molti argomenti che sono difficili da superare. Comunque, rimettendoli in fila secondo un certo ordine, probabilmente è possibile riprendere il discorso. E se posso finire, si confrontano qui le due visioni del cristianesimo, i tradizionalisti e, diciamo, i liberali, quelli più liberali. E oggi, non lo so, in Europa le cosiddette chiese liberali sono la maggioranza. Il cattolicesimo in Europa è, non voglio dire, ma insomma è un po' in difficoltà rispetto perfino ad altre chiese cattoliche. Vi faccio complimenti perché è stata una relazione fantastica. Leggerò qualcosa di oggi.
Rispondo subito. Beh, io ringrazio innanzitutto per l'apprezzamento che non posso giudicare e accolgo, perché i complimenti sono sempre. Però mi ha fatto venire in mente sugli occhi una frase che non mi riguarda, che riguarda Fra Roger. In realtà Fra Roger aveva uno sguardo meraviglioso, uno sguardo trasparente, uno sguardo davvero illuminato, e non è il mio caso, aveva uno sguardo innocente. E questa cosa gliela fece notare esattamente Papa Giovanni, perché un bel giorno Fra Roger si stupì e chiese al Papa, dice: ma com'è che lei si fida di me? Parce que vous avez des yeux innocents. Perché lei ha degli occhi innocenti, disse, e gli ricordò l'episodio di Gesù con Natanaele, no? Dicendogli: lei aveva degli occhi innocenti, per questo mi sono fidato di lei, di Fra Roger. L'aveva ricevuto come primo, alla sua prima udienza, da Papa, a condizione che non gli ponesse delle domande troppo difficili. E poi mentre Fra Roger, vi racconto questi aneddoti così risveglio un po' gli animi, mentre Fra Roger parlava delle sue intuizioni, della vita a Tese, Papa Giovanni applaudiva fisicamente, cioè batteva le mani, si rallegrava, tant'è che a un certo punto Fra Roger si interrò e disse: ma non è che mi hanno giocato un brutto scherzo, non mi hanno fatto incontrare il Papa vero, perché non si aspettava, abituato all'atteggiamento ieratico del predecessore, dice: qui mi hanno preso in giro, e invece era veramente lui. E allora gli chiese: ma come mai si fida di me? Perché per i suoi occhi mi ha ricordato questa cosa, e quindi ti ringrazio di questa tua affermazione, questo suggerimento. L'ecumenismo risolto o risolvibile? No, risolto no. L'ecumenismo è un cammino purtroppo lungo ancora, dico purtroppo perché siamo ancora in cammino. Ai tempi del Vaticano II davvero c'era chi, come Giovanni XXIII e Fra Roger, erano convinti che si sarebbe realizzata l'unità visibile in poco tempo. Poi vi è stato un inverno, quello che è stato chiamato l'inverno ecumenico. Sì, tanti dialoghi che si sono moltiplicati su questioni dottrinali, eccetera, però un vissuto più freddo, anche certi momenti di tensione tra cattolici e ortodossi. Lei accennava ai rapporti ai rapporti con gli ortodossi. Quando cadde il comunismo in Unione Sovietica, vi fu la rivendicazione da parte della Chiesa Cattolica di diocesi, territori, giurisdizioni, tensioni. La commissione mista cattolico-ortodossa, che aveva portato tantissimi risultati nel corso dei decenni precedenti, e si era completamente bloccata. Fu merito di Benedetto XVI il fatto di sciogliere questo nodo, questo blocco che si era creato. Certo, lei diceva risolvibile ce lo auguriamo tutti, è un cammino probabilmente lungo, come affermava Paul Couturier, nei tempi e nei modi che Dio vorrà sicuramente, e non per soltanto le nostre negoziazioni a tavolino, le nostre presunte azioni diplomatiche. L'ecumenismo si anima innanzitutto di preghiera e di conoscenza innanzitutto dell'altro. Ecco, il fatto che oggi Papa Francesco ci inviti costantemente a guardare all'altro e ai suoi doni, e lo fa non soltanto nei confronti dei cristiani di altre confessioni ma anche di altre religioni, e il fatto che ci richieda un impegno comune per la pace, ad esempio, come ha fatto adesso nei confronti dell'Islam, io credo che sia un grande passo avanti, un grande risveglio, una uscita, una via di uscita possibile, già percorsa in parte da quell'inverno ecumenico che si era conosciuto nel post-concilio. Il principio della gerarchia delle verità, di cui parla il Concilio Vaticano II, sicuramente aiuta in questo percorso. Non per dire che ci siano verità di serie B, ma per dire che vi sono verità dalle quali partire per affrontare il discorso insieme. E poi il confronto tra tradizionalisti e liberali, bisogna vedere. È vero che c'è un ripiegamento identitario oggi, anche all'interno del cattolicesimo. Un amico qualche giorno fa mi diceva: ah, tu che preghi per l'unità dei cristiani, comincia a pregare almeno per l'unità dei cattolici. No? In effetti, io sorrido adesso, ma è un tema che ferisce, quello della divisione che esiste anche tra i cattolici. Lo diceva una delle citazioni di Fra Roger all'inizio, no? L'ecumenismo, vedete, non è soltanto la ricerca dell'unità tra le diverse confessioni, ma anche all'interno, a partire, come si diceva, dalla persona umana, ma anche all'interno di ciascuna chiesa, a partire dalla singola parrocchia. Dobbiamo impegnarci per costruire e custodire, soprattutto, e accogliere, non costruire, il dono dell'unità, anche sui temi più caldi che ci coinvolgono oggi, come il tema dell'accoglienza, il tema della solidarietà nei confronti degli ultimi, rispetto al quale il Papa ci richiama. Ecco, forse questa è una di quelle verità di fede centrali che noi abbiamo messo invece un po' in periferia perché era più comodo talvolta accantonarla, ma non voglio fare il moralista adesso. Certo, c'è un ripiegamento identitario, c'è tanta paura e meno fiducia oggi che non qualche tempo fa, che non ai tempi del Concilio. Però ciò non toglie che questo fatto possa essere ancora di maggior stimolo per proseguire in questo percorso. Non so se ho risposto.
Direi che possiamo, anche se c'era ancora un intervento, però sul conformismo, non so,
sentiamo.
C'è troppo conformismo.
Non ho capito tanto. un confronto, volentieri.
Bene, allora concludiamo come nostro solito. Intanto volevo citare subito una frase di San Agostino, c'è anche nel volantino. Il Cristo è venuto sulla terra non per creare una nuova religione, ma per offrire una comunione in Dio ad ogni essere umano. Ecco, e poi all'ingresso della chiesa di Teseo, mi ricordo, l'ho sempre portata con me questa frase, insieme a questo crocifisso che è di Teseo: riconciliatevi voi che entrate, il padre con il proprio figlio, il marito con la propria moglie, il credente con il non credente, il cristiano con i suoi fratelli. Il tema della riconciliazione, appunto. Grazie Don Gianluca,
a nome
a voi. Di tutti. Come... come ti hanno consigliato i tuoi tutor? No? Prosegui
nella non ricerca, questa sera
no, nella ricerca e nello studio, perché
scusate, non ho più guardato l'orologio,
almeno
fatto
possiamo, ecco, condividere piacevolmente e anche per la nostra crescita umana e spirituale. Come siamo soliti, doniamo un libro, questa volta tenendo due perché tu leggi volentieri. Uno l'abbiamo dato a Monsignor Bettazzi quando l'abbiamo festeggiato qui per i suoi 95 anni l'8 di dicembre scorso, ed è L'imitazione di Cristo e se quella di Gesù, scritto da Leonardo Poff. Sobbalzato perché lui l'ha conosciuto personalmente in America Latina. E quest'altro di Don Paolo Squizzato, che avremo ospite qui mercoledì delle ceneri, il 6 marzo prossimo, verrà a parlarci non solo di questo libro, ma della cenere, della Quaresima. Ha scritto questo libro, Dalla cenere la vita, ce lo presenterà, e poi faremo una celebrazione un po' alternativa. No, scusate il termine, avremo modo di ricevere quel segno delle ceneri, ma dopo aver capito che cosa vuol dire davvero, no, iniziare un cammino quaresimale. Ti serve per la pastorale, per i tuoi parrocchiani di Valle San Nicolao, a cui porrai di ceneri calde, calde.
Perché noi siamo senza cappelli, possiamo stare lì.
No, a parte le macchine. Bene. In vendita c'è la pubblicazione di Don Lancini, 15 euro, chi vuole prenderlo e leggerlo, è interessantissimo. Uscendo ritirate pure il pieghevole che ho preparato con il calendario delle prossime serate. Fino ad aprile sono tutte pubblicate, per cui potete segnarlo nel vostro calendario e tenervi liberi se potete, se avete interesse. Il prossimo incontro è il 22 febbraio con un prete veramente interessante, no? Con Don Gianni Marmorini, che ha scritto, dopo aver ricercato, studiato, eccetera, Isacco, il figlio imperfetto, una chiave di lettura veramente interessante. Pare che il figlio di Abramo fosse un disabile, per cui insomma poco amato, non ha mai ricevuto la benedizione, un motivo per cui anche l'ha accompagnato su, ma non se l'è sentita di ucciderlo. È stato interessante. Vedremo, no, di ascoltare direttamente dall'autore. E poi, come ho detto, il mercoledì delle ceneri ci autofinanziamo, lo diamo poi ai poveri, no? Quel lunedì avevate raccolto, dato il contributo dei libri
ai bambini siriani.
per i bambini stranieri.
Tramite due francescani, un vescovo e un frate francescano che operano lì e che sono rimasti lì perché sono del posto, anche quando tutti gli altri si erano allontanati, e grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II.
Bene, allora destiniamo anche il frutto di questa serata. E nel sito troverete l'audio e il video, tra qualche giorno potete andare a riascoltare e rivedere il sito Una Chiesa Più Voci. Ecco, concludiamo con una preghiera. Io vi ringrazio della vostra partecipazione. Se Don Genesio vuol dire qualcosa, o vieni almeno a leggere una preghiera, dai. Altrimenti non sentiamo più la tua voce.
Laudate omnes gentes, laudate omnes gentes, laudate omnes
che l'ecumenismo è fatto per i puri, per quelli che non hanno preconcetti, per quelli che si lasciano guidare dallo Spirito. Ecumenismo è conversione della mente e del cuore, per ciascuno di noi, e quindi è un cammino che insieme da tempo abbiamo intrapreso perché lo Spirito lavora in noi, e tutte le volte che possiamo riflettere su questa realtà, allora, ecco, qualche cosa di nuovo nasce nel nostro cuore e ci accorgiamo che parlare di ecumenismo vuol dire accogliere il diverso come ricchezza che Dio offre ai nostri cuori. Signore, ti preghiamo per quanti sono deboli e fragili, come l'ardesia che si rompe facilmente. Sostienili. Ti preghiamo per coloro che come il granito sono solidi e forti. Dai loro di lasciarsi commuovere da ciò che li circonda, affinché sappiano aprirsi agli altri. Ti preghiamo per coloro che come le pietre vulcaniche sono provati dalla malattia, dal lutto, dalla difficoltà o dalla solitudine. Per coloro che non riescono a trovare pace da loro coraggio e speranza. Ti preghiamo per coloro che come i ciottoli dei fiumi si sentono ignorati o disprezzati, i piccoli, i timidi. Fai scaturire dai loro cuori i tesori nascosti. Ti preghiamo per coloro che come la rosa del deserto lottano per vivere combattendo per trovare un posto, per non essere schiacciati dagli altri. Dona loro la pace e la serenità. Ti preghiamo per tutti gli uomini e le donne, per tutti i bambini che sono come un mucchio di pietre. Mettili insieme per costruire un mondo un po' più giusto e pacifico, un po' più ospitale. Raccogliamo tutti questi sentimenti nella preghiera di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace e grazie.
dentro a casa, nella lotta tutti, insegnato in modo particolare,
come continuità del discorso di stasera, la data, adesso lo vedo un po' qui, del 9 aprile, perché viene la pastora di Fede Battista a parlarci dell'accoglienza eucaristica, proprio il nodo, no, di cui si è parlato anche questa sera. Buonanotte a tutti, grazie ancora.